Mercury Comics, l'angoliere Giobin presentano le interviste itineranti di due inviati tra le nuvole.
Benvenuti a tutti quanti.
Un applauso. Ok, allora, buonasera a tutti. Buonasera. Chi è qua? Tutti coloro che sono qua sicuramente conosceranno la figura del grande animatore mangaka Leiji Matsumoto. Credo che per molti di noi il nostro immaginario sia stato in qualche modo forgiato sulle serie televisive che abbiamo visto da piccoli, tratte dalle opere di Leiji Matsumoto. Quindi penso che possiamo in questo momento immaginarci di essere su un'astronave, come l'Arcadia, come l'astronave Yamato, la nave spaziale Yamato, e di avere, avete presente che i personaggi avevano dei collegamenti video con gli amici o con i loro superiori o con le altre navi spaziali. Noi abbiamo questo collegamento invece video con il maestro Matsumoto Leiji. E faremo una chiacchierata oggi pomeriggio, per noi oggi pomeriggio a Tokyo, che ore saranno?
Tokyo sono le 23 e 16 minuti,
quindi di sera il maestro è sveglio per noi e faremo una chiacchierata tra scienza e fantascienza sui viaggi spaziali. Parleremo di come, diciamo, qual è l'attualità dei viaggi spaziali e delle tecnologie attuali, e in qualche modo lo metteremo a confronto con quello che aveva immaginato, che ha immaginato, che sta ancora immaginando, perché Matsumoto è ancora attivo, il maestro Leiji Matsumoto. Allora, due parole per spiegare l'iniziativa. L'iniziativa è stata voluta e organizzata dalla neonata associazione Leiji Matsumoto, che è un'associazione culturale di cui qua abbiamo il presidente Francesco Nicodemo. Francesco Nicodemo, che è anche traduttore del manga di Matsumoto. E appunto l'associazione si prefigge lo scopo di divulgare sempre di più, di organizzare iniziative culturali dedicate al maestro Leiji Matsumoto e non solo. Comunque l'occasione è anche una mostra di opere di Leiji Matsumoto, che attualmente verrà poi fatto il vernissage. La mostra quindi è aperta dal 21 maggio fino al 7 giugno, sarà aperta fino al 7 giugno. Orari da martedì a venerdì 17:30-22, sabato e domenica 12:22, ingresso libero. La mostra è presso TAC, Temporary Art Café, in via Sant'Agostino 25 a Torino. Dopo questo incontro con il maestro andremo a fare un viaggio spaziale ancora veloce e andremo al vernissage di questa mostra. Andiamo tutti, siamo tutti invitati. Parlavo prima dell'associazione Leiji Matsumoto. L'associazione ovviamente è un'associazione, quindi chiunque volesse tesserarsi può farlo benissimo qua, ci sono le tessere. Questa iniziativa è stata resa possibile da tutta una serie di partner, di enti, la città di Torino che ha dato il patrocinio, l'associazione Oshin Ryu che ci ospita, e poi possiamo anche chiedere a Christian Russo dell'associazione un saluto. Poi abbiamo il ristorante Kiki, Tanabata, Altec, di cui è presente la dottoressa Liliana Ravanino. Altec è il partner strategico di questa iniziativa, della mostra di questa iniziativa, e Altec quindi, che è una compartecipata dell'Agenzia Spaziale Italiana, e quindi sarà centrale anche il dibattito che faremo con la dottoressa Ravanino. Allora, direi che possiamo entrare nel vivo della nostra chiacchierata, no? Allora, tutti noi conosciamo l'immaginario del maestro Matsumoto, è un immaginario di viaggi spaziali, è un immaginario estremamente affascinante, è un qualcosa, soprattutto il fascino di un autore come Matsumoto è stato quello di avere in qualche modo portato nello spazio le navi da guerra, le corazzate della Seconda Guerra Mondiale, come era la nave Yamato, i galeoni. In qualche modo Matsumoto ha rappresentato, secondo me, quello che è stato, sono stati i Tom d'avventura, sono stati i romanzi di pirati, le storie di guerra, e in qualche modo tutto il lavoro di Matsumoto è stato quello di in qualche modo far combaciare delle estetiche come quelle di una nave da guerra della Seconda Guerra Mondiale, facendole diventare delle navi spaziali. Se noi pensiamo a un altro grande classico della fantascienza televisiva, Star Trek la cui nave spaziale, USS Enterprise, pure prende il nome da una nave da guerra dell'esercito americano, della marina americana, tuttavia in quel caso l'immaginazione è andata verso creare qualcosa di completamente diverso. Non è stata portata una nave nello spazio, ma è stata inventata una nave di una forma completamente nuova, diversa, e appunto usata come nave spaziale. Invece l'immaginario di Matsumoto è molto diverso, e addirittura Matsumoto ha inventato una cosa estremamente affascinante, che è un treno che va nello spazio, in Galaxy Express 999, no? Io non so se il futuro dei viaggi spaziali prevederà mai un treno che si possa prendere proprio con un bigliettaio, con un biglietto, no? Insomma, sarebbe molto bello, naturalmente sarebbe molto affascinante che i nostri discendenti possano prendere un treno. Allora, mi piacerebbe a questo punto cercare di fare, coinvolgendo la dottoressa Liliana Ravenino, coinvolgendo il presidente dell'associazione esperto di Matsumoto e poi ovviamente il maestro Matsumoto, di fare un dibattito su queste tematiche. E peraltro quello che ha detto in qualche modo implica che per Matsumoto è sempre comunque fondamentale il fascino e la poesia dello spazio. Noi chiameremmo nella letteratura fantascientifica la space opera. Quelli di Matsumoto sono delle space opera. Allora, io comincio a chiedere una cosa al maestro Matsumoto e poi passiamo ai nostri. E soprattutto mi risulta che il maestro Matsumoto sia presidente onorario di una associazione di astronomi, se non sbaglio. E volevo chiedere intanto conferma di questa cosa, se ci può raccontare qualcosa, se può anche partire un po' il discorso dagli stimoli che avevo creato con la mia introduzione.
No, c'è vero che lui fa parte di un'associazione di giovani astronomi e poi anche collabora con una un'associazione di studi spaziali, e poi tra l'altro che suo fratello minore ha sviluppato un razzo. Ah. No, dice che la fin da quando andava alla scuola elementare, in 5 anni, ci leggeva un sacco di libri sullo spazio, era molto affascinato dal mondo spaziale, e tra l'altro uno dei suoi sogni era quello di sviluppare o di disegnare un razzo, qualcosa che volasse nello spazio.
Ok, possiamo allora procedere, magari sentire un raffronto tra le ultime prospettive della tecnologia spaziale e un raffronto con quello che aveva immaginato Matsumoto,
esatto,
grazie alla dottoressa Ravaglino, che ha un'interessante relazione da esporci.
Okay. Intanto buon pomeriggio a tutti. Io mi chiamo Liliana Ravagnolo, sono una psicologa e faccio l'istruttore per gli astronauti, che è un lavoro un pochettino particolare, nel senso che sono una specie di insegnante che spiega agli astronauti quello che devono fare una volta che arrivano in orbita. Ovviamente loro devono essere molto preparati perché sono da soli quando sono nello spazio, chiaramente possono interagire e interagiscono costantemente con i centri di controllo a terra, però si presume che siano in grado di fare la maggior parte del loro lavoro in maniera indipendente. Quindi noi abbiamo dei modelli in scala 1-1 in cui gli insegniamo proprio tutto quello che devono fare da quando arrivano a quando partono, e poi per i problemi, per le situazioni di emergenza chiaramente interagiscono con terra. Allora, ho preparato una presentazione che praticamente fa una specie di comparazione tra quello che il maestro Matsumoto ha immaginato. Io mi riferisco soprattutto a a Capitan Harlock perché è quello che conosco meglio, e lo conosco perché quando ero molto più giovane, c'è anche mio fratello qua in aula, lui era più piccolo e guardavamo insieme i cartoni animati di Capitan Harlock che ci piacevano tantissimo, quindi sono proprio riferita a questa figura romantica e molto affascinante, devo dire. E ho cercato di vedere appunto quali sono le prospettive, come si sono realizzate invece nella realtà. Sappiamo che il maestro Matsumoto ha disegnato il manga tra il 77 e il 79, che poi è stato pubblicato in Italia, i cartoni animati venivano mandati in onda, credo da Rai 2, Rai 3 o qualcosa del genere, e nel 78-79. E da pure avanti e c'era questo eroe romantico appunto che affrontava grandi difficoltà perché voleva fuggire doveva fuggire dalla terra perché c'era questo governo che aveva instaurato questo regime per cui lui era un emarginato, insomma, no? Quindi raccoglie questo gruppo di amici, di colleghi e parte con l'Arcadia e scopre che ci sono queste manzoniane che vogliono in realtà invadere la Terra e quindi cerca di difendere il nostro pianeta, nonostante sia osteggiato anche dai terrestri. Andiamo avanti e vediamo cos'era la situazione dello spazio all'epoca. Allora, la conquista umana dello spazio era effettivamente iniziata 16 anni prima, col volo di Gagarin nel 61. Yuri Gagarin russo, sapete che all'epoca fare l'astronauta era molto pericoloso, nel senso che gli astronauti mica erano sicuri di ritornare poi sulla Terra, insomma. Quindi erano veramente degli eroi. Possiamo fare quindi un paragone tra l'astronauta come eroe e il nostro Capitan Harlock come eroe. Cominciava la lotta per la conquista dello spazio, quindi era una guerra fredda, ma era pur sempre una guerra tra i russi e gli americani. Infatti, praticamente pochi mesi dopo, il 5 maggio del 61, anche gli americani riuscirono a mandare un astronauta non propriamente nello spazio, nel senso che Alan Shepard in realtà non andò in orbita, ma fece un volo suborbitale. Il motivo per cui lo lanciarono comunque era che chiaramente il governo americano voleva a tutti i costi far vedere che anche l'America era in grado di fare quello che avevano fatto i russi. Poi il primo volo orbitale di un astronauta americano fu nel 62 con John Glenn. Vai da pure avanti. Ecco, parliamo di attività extraveicolari. La prima volta che un uomo è uscito da una capsula e nel vuoto dello spazio, quindi comunque ha affrontato in maniera più diretta questo ambiente ostile. Sapete che nello spazio sulla stazione spaziale ogni 90 minuti abbiamo un'alba e un tramonto, perché chiaramente la stazione gira intorno alla Terra. Nel momento in cui la stazione si trova sotto il sole, all'esterno c'è una temperatura di 150 gradi. Quando è all'ombra c'è una temperatura di meno 150 gradi. Quindi ci sono 300 gradi di escursione termica. Naturalmente il corpo umano, per sopportare una tale escursione termica, ha bisogno di una tuta particolare che supporti proprio la vita della strada. Ancora una volta i primi sono stati i russi con Alexei Leonov. Vado avanti. Gli americani arrivarono un pochino dopo, ma gli americani vinsero la conquista della Luna. Investirono tutti il loro budget per battere i russi su questa conquista, e quindi qua arriviamo su un pianeta, chiamiamolo pianeta esterno, no? Sappiamo che anche Capitan Harlock ha visitato parecchi pianeti nella sua vicenda. Ecco, anche l'uomo effettivamente è atterrato su un pianeta. Molti, quando faccio questo tipo di conferenze, mi chiedono: ma perché ci siamo andati nel 69 e non siamo più in grado di andarci adesso? E il motivo è molto semplice: i soldi. Perché all'epoca i governi investivano quantità di denaro smisurate, anche perché questi programmi spaziali erano gestiti dai militari e quindi i militari potevano spendere senza dover giustificare nei confronti dell'uomo comune, diciamo, del pubblico. Ora non è più così. I programmi spaziali sono gestiti dal governo civile e ogni governo deve giustamente difendere queste spese nei confronti del contributore e dimostrare che quello che lui investe ritorna come diciamo investimento tecnologico. Andiamo avanti.
Facciamo un dibattito, certo. Chiediamo al maestro Matsumoto, così facciamo un dialogo e poi le do la parola subito, cosa, se la sua ispirazione è stata anche Armstrong, se sono stati anche i viaggi spaziali delle missioni sovietiche e americane.
Il discorso è andato molto lungo,
sì.
Cercando di riassumere. Allora, no, cioè, intanto vedete lo sfondo che sì. C'è dietro di me, quella è la superficie della Luna, ricoperta di sabbia, quindi comunque il suo scopo, cioè quindi lui è sempre stato affascinato dallo spazio, dal mondo al di fuori della Terra, però lui ha sempre sognato che lo sviluppo dello spazio fosse una fonte di pace per tutti, cioè quindi non fosse una fonte di guerra tra mondi, quindi anche il fatto che ci fosse questa lotta tra americani e russi,
sì, sì.
Cioè lui invece la vedeva come che doveva essere una collaborazione tra tutti per poter sviluppare eventualmente per scopi pacifici o per migliorare la vita sulla Terra.
Certo.
Quindi lui ha sempre sognato questi, anche il fatto di essere affascinato dai personaggi dei pirati, di queste cose. Lui l'ha sempre visto non come un fatto di lotta tra persone, ma un fatto di collaborazione e di andare verso mondi diversi dove trovare da vivere meglio, da poter sviluppare anche forme
nuove tecnologie.
Di tecnologie, nuovi materiali, nuove, nuove cose. E quindi questo riassumendo molto naturalmente.
Certo, questo che appunto dice il maestro è esattamente quello che sta succedendo adesso, cioè finalmente siamo arrivati in un'epoca di collaborazione con la Stazione Spaziale Internazionale, attualmente a bordo ci sono sempre astronauti appartenenti a molti diversi paesi e anche se per esempio in questo momento politico ci sono dei contrasti fra russi e americani a livello, diciamo così, di nazioni, per, sapete benissimo, la questione dell'Ucraina, eccetera, eccetera, questo non si riflette per il momento sulla stazione spaziale, quindi gli astronauti continuano a lavorare insieme, a vivere insieme, a fare training insieme, quindi questa secondo me è una grandissima, certo, conquista, ecco, diciamo, del, certo, attuale. Se possiamo tornare,
sì,
alla,
sì,
presentazione. Allora, praticamente siamo arrivati alla, storicamente, diciamo, alle prime stazioni spaziali. In realtà la prima stazione spaziale fu russa e fu la Salyut. In questa stazione spaziale, andare un po' avanti. Praticamente operavano solo cosmonauti russi, siamo ancora appunto nel periodo della guerra fredda, si susseguirono diversi equipaggi e rimase in orbita circa, ecco, siamo qua, una decina di anni. Poi può andare avanti, si vedono appunto questi equipaggi, li vedete qui a tavola. Questo servì proprio a studiare le reazioni del corpo umano in assenza di gravità. I russi fecero molti esperimenti, mandarono per esempio un medico, Valery Polyakov, per più di un anno, rimase in orbita 420 giorni, era volontario, proprio per studiare come il suo corpo avrebbe poi reagito all'assenza di gravità. Se andiamo avanti vediamo che anche gli americani fecero la stessa cosa, praticamente lanciarono lo Skylab, il laboratorio orbitale, che rimase in orbita fino al 79, e anche qui vediamo gli astronauti che stanno mangiando insieme. Praticamente si comincia a capire l'importanza dell'aggregazione, del fatto di consumare un pasto insieme. Magari lo sapete già, comunque all'epoca di Gagarin, dei primi astronauti mangiavano pilloline. Chiaramente questo, a parte non piacere agli astronauti, perché sicuramente non era un cibo gradevole, ma anche non favoriva proprio lo scambio interculturale, il discorso dell'aggregazione. L'altra foto che vedete lì è una doccia. La cosa interessante da sapere è che sullo Skylab ci fu l'unica doccia spaziale. Attualmente sulla stazione spaziale non hanno una doccia. Questo perché si vide che in assenza di gravità l'acqua si nebulizzava, quindi creava goccioline piccolissime, e addirittura queste goccioline erano dannose, nel senso che si faticava a respirare. E quindi dopo quell'esperimento del 79 la doccia venne tolta, e ancora adesso si lavano con delle spugnette bagnate, del asciugamani bagnati. Andiamo avanti, si vede la Mir. La Mir fu la prima vera grande stazione spaziale internazionale russa, rimase in orbita fino al 2000 e incominciò proprio la collaborazione con gli americani. Ci fu un progetto che si chiamava Shuttle Mir, riuscirono a far attraccare lo shuttle alla Mir, e degli astronauti americani cominciarono a passare dei periodi all'interno della Mir. Quindi cominciò questa collaborazione internazionale di cui parlava giustamente il maestro, finché appunto adesso andiamo avanti, si arriva alla stazione spaziale così com'è ora, che è nata da un'idea del presidente Ronald Reagan nell'84, venne lanciato il primo modulo nel 98, ed è proprio una grande collaborazione internazionale, perché vede coinvolti gli americani, i russi, i canadesi, i giapponesi e i canadesi. I giapponesi per esempio hanno un modulo molto molto grande, che è un laboratorio dove fanno moltissimi esperimenti, e appunto l'associazione giapponese JAXA, l'agenzia spaziale giapponese JAXA, investe veramente moltissimo in questo, nello sviluppo insomma delle tecnologie spaziali. Io ho afferrato prima la parola JAXA nelle parole del maestro, quindi credo che il maestro abbia a che fare comunque con la JAXA, quindi mi piacerebbe anche chiedere quali sono, se ha dei rapporti appunto con la JAXA, che tipo di rapporti ha.
Dunque, no, dice che con la JAXA ha avuto molti rapporti da tanto tempo, soprattutto per quanto sugli studi dello sviluppo della navigazione spaziale, e conosce molto bene il signor Itogawa, che deve essere uno responsabile, e poi conosce molto bene personalmente anche molti astronauti giapponesi.
Certo.
E tra l'altro dice che lui ha disegnato un orologio Omega, proprio che molti astronauti portano, perché è ispirato allo spazio. E poi vorrei concludere dicendo che il suo sogno, dice, non so se riuscirà a realizzarlo, ma solo vista la sua età, vorrebbe riuscire a volare anche lui nello spazio, a vedere la Terra dallo spazio.
Potrebbe anche farcela, Sì, in effetti il tema
è proprio il suo sogno, e vorrebbe riuscire a realizzarlo.
In effetti ci sono ancora, già adesso, insomma, i turisti spaziali, diciamo. L'unico problema per il momento è che ci vogliono un sacco di soldi, nel senso che i russi comunque danno la disponibilità anche ai civili di volare all'interno della Soyuz, insieme con gli astronauti qualificati delle varie agenzie, però al momento il viaggio costa 20 milioni di dollari. Una bazzecca, esatto. Però ci sono già stati dei turisti ricchi, chiaramente dei miliardari, un miliardario sudamericano che si chiamava Sattenwald, una miliardaria iraniana naturalizzata americana, Adesso doveva volare in settembre una cantante lirica inglese che si chiama Sarah Brightman, poi ha rinunciato per problemi personali e probabilmente il suo posto verrà preso da un imprenditore giapponese che chiaramente può pagarsi il viaggio. Attualmente ci sono in sviluppo molti progetti per chiaramente allargare al pubblico più vasto questo tipo di esperienze e quindi abbassare chiaramente i prezzi. Cito uno fra tutti, quello della Virgin, la Virgin Galactic, che sta cercando di costruire gli spaceship per andare in orbita. Però rendiamoci conto che quello che poi offre la Virgin è molto ridotto rispetto a quello che offrono i russi. I russi offrono 10 giorni di permanenza nello spazio, quindi volo, 10 giorni e rientro. La Virgin offre di arrivare in orbita, stare in orbita un'oretta e rientrare. Quindi insomma è una cosa molto molto diversa. Però se uno vuole proprio il desiderio di vedere la Terra dall'alto, questa è un'opportunità e probabilmente appunto si abbasseranno anche i prezzi. Ecco, parliamo adesso dell'equipaggio che c'è a bordo della stazione. Siamo avanti, il primo equipaggio della stazione spaziale internazionale andò in orbita nel 2001 e da allora la stazione è sempre stata abitata, quindi siamo arrivati circa nel 2001 ad avere la situazione che il maestro Matsumoto aveva sognato nella sua fantasia circa 20 anni prima, no? Quindi abbiamo una struttura spaziale che opera nello spazio attiva con un equipaggio attivo a bordo, quindi possiamo dire che abbiamo la nostra Arcadia, diciamo. Abbiamo un comandante della stazione che di volta in volta può ricoprire il ruolo di capitanarlo, che è un equipaggio che è suddiviso tra americani, russi, giapponesi, eccetera, eccetera.
Sull'equipaggio possiamo fare una
c'è la slide successiva dove si parla dell'equipaggio attuale.
Prego, allora.
Allora, prego, vado avanti. Ecco, vi faccio vedere adesso l'equipaggio attuale in cui ci sono a bordo praticamente tre russi, sono Anton Skaplerov, Gennady Panalka e Mikhail Kornienko. Poi ci sono due americani, Terry Wirtz e Scott Kelly, e c'è un'italiana, lo saprete tutti perché se ne parla tantissimo dappertutto, in TV, su Facebook, su Twitter, eccetera, la nostra Samantha Cristoforetti.
Ecco. Faccio una domanda a entrambi, lei è il maestro Matsumoto, siccome lei mi ha anche detto che è una psicologa che addestra gli astronauti,
sì,
no?
Esatto.
È interessante come anche la fantasia di Matsumoto abbia concepito gli equipaggi delle sue astronavi, no? Perché sono equipaggi anarchici, credo, non so, c'è sempre la figura del medico con il gattino che beve il sake, ci sono tutta una serie di personaggi, no? Allora vorrei chiedere qualcosa al maestro sul come ha concepito quell'universo di personaggi e alla dottoressa se pensa se siano possibili degli equipaggi del genere, insomma.
Certo.
No, in particolare non c'è una particolare combinazione. Cioè lui ha pensato che un po' tutti i generi di persone avrebbero dovuto viaggiare nello spazio.
Certo.
Quindi naturalmente anche il medico è necessario, come sull'aereo, se c'è un medico può essere di aiuto.
Assolutamente.
Quindi lui ha pensato soprattutto con che il maggior numero possibile di personaggi dei vari ruoli partecipassero a questo viaggio nello spazio.
Certo.
Poi conclude dicendo che ancora una volta che lui inviti ai giovani perché hanno proprio di fronte a se stessi ormai la possibilità di viaggiare nello spazio.
Lei cosa ne pensa?
Ma gli equipaggi chiaramente sono sempre molto molto vari. Dovete sapere che queste persone vivono praticamente insieme un paio d'anni prima di volare, nel senso che fanno tutte le attività di training che si fanno in giro per il mondo, quindi fanno training in America, in Europa, in Giappone, in Canada e in Russia, sempre insieme, quindi conoscono le rispettive famiglie, c'è un grosso appiattamento e questo è molto importante perché comunque vivere in isolamento per 6 mesi dentro questa nave spaziale non è così facile, nel senso che comunque ci possono essere dei contrasti, ci possono essere differenze di opinione, ed è importante che ci sia comunque una grossa collaborazione proprio per trarre il meglio da ognuno, ecco, insomma. Lei mi citava prima gli animali, ecco, a bordo si mandano anche degli animali, ma ahimè per il momento solo per fare esperimenti. Credo che la grossa differenza tra la realtà e la fantasia sia che nella fantasia del maestro Matsumoto comunque avevano una gravità artificiale a bordo, quindi non si vede il gattino che svolazza per la cabina. Ora penso che mandare su per esempio un gatto a svolazzare per la cabina non sarebbe una grande idea, perché comunque potrebbe avere qualche problemino.
Voleva raccontare una sua esperienza, che un giorno ho ricevuto una telefonata e dall'altra parte del telefono c'era un astronauta che telefonava con il telefonino dallo spazio, e sembrava che fosse una telefonata qualsiasi. Infatti lui ha chiesto dove era in quel momento, perché stava sorvolando Sud America, e dice, poi quando tra poco arriverò sul Giappone, dice, però non lo vedo ancora, cioè vedo la Terra in generale ma non vedo ancora il Giappone.
Sì, certo, loro hanno la possibilità di fare telefonate praticamente come noi che ci telefoniamo senza problemi, chiamano la famiglia, hanno la possibilità di fare delle videoconferenze e oltre a interagire con la famiglia possono interagire con un gruppo selezionato di amici. Quindi anche per esempio io ne conosco tantissimi, ma per essere autorizzati a mandare loro delle email o a ricevere delle email si deve entrare all'interno di questa cerchia piuttosto ridotta, no? E questo è abbastanza corretto, perché comunque loro non è che possono passare tutta la giornata a rispondere a messaggi di chiunque. E per questo appunto che adesso interagiscono anche con Facebook, perché comunque appena hanno un attimino di tempo postano le foto, rispondono ai messaggi di chi possono interagire, e quindi insomma c'è questo rapporto un pochettino più diretto con la Terra. Ecco, l'ultima cosa che volevo dire sull'equipaggio attuale è che ci sono a bordo due persone che sono Scott Kelly, magari ve li faccio anche vedere qui chi sono. Allora, questo è Mikhail Kornienko e questo è Scott Kelly. Queste due persone hanno accettato volontariamente di stare a bordo un anno. Non è poco, vi assicuro che un anno è tanto, si rinuncia a stare con la propria famiglia per un anno, ma soprattutto il problema sono le modifiche che intervengono nel proprio corpo, si perde massa ossea, si perdono muscoli, ci sono problemi nella circolazione del sangue, nella respirazione, ci sono un sacco di difficoltà. Loro l'hanno accettato proprio per provare a vedere che cosa succede a un corpo umano che sta un anno nello spazio. Tra parentesi, Scott Kelly ha un gemello che è anche lui astronauta e che farà da termine di paragone a Terra, quindi i medici controlleranno il gemello, controlleranno i suoi valori, perché ognuno di loro per esempio deve fare 2 ore di esercizio tutti i giorni, si mettono dei sensori sul corpo e in tempo reale i valori di pressione, battito, respirazione eccetera eccetera arrivano al medico a terra, si può controllare che stiano bene, insomma. Allora andiamo avanti. Beh, volevo solo spendere 2 parole sui nostri astronauti. Allora, la prossima, Samantha. Samantha, appunto, dicevo, la conoscete tutti, è la prima donna italiana ad andare nello spazio. Ci abbiamo messo un po', i russi hanno mandato la Valentina Tereshkova nel 63 e noi abbiamo mandato Samantha nel 2014, quindi ci è voluto un pochino più di tempo. Comunque ce l'abbiamo fatta.
Meglio
tardi che mai. E doveva rientrare a metà maggio, in realtà si fermerà fino all'11 di giugno e forse anche un pochettino di più, perché c'è stato un problema, non so se l'avete sentito sui telegiornali, i russi hanno praticamente perso, dico tra virgolette, una Soyuz, scusate, una Progress, che è un cargo. Questo cargo è automatico, è arrivato nello spazio, poi dovevano comandarlo, chiaramente mandare i telecomandi, a causa di un problema nell'apertura delle antenne, questi telecomandi non arrivavano e il cargo si è perso. Il problema è che era ancora nello spazio, non comandabile, nel momento in cui la Soyuz con Samantha doveva rientrare, quindi per sicurezza hanno deciso di tenerli ancora a bordo della stazione spaziale, almeno finché la Soyuz si fosse, insomma, distrutta nel rientro con l'atmosfera. Questo è successo e quindi lei ha dovuto prolungare la sua missione, sta facendo un sacco di esperimenti europei, italiani, eccetera. Andiamo avanti, c'è stato anche molto recentemente un altro astronauta italiano che è Luca Parmitano, anche questo probabilmente lo conoscete, è stato nel 2013, dal 28 maggio all'11 novembre, anche lui è quello che ha aperto un po' i social, no? Facebook, Twitter, alla grande massa, insomma, del pubblico italiano, quindi si è fatto conoccere un pochino più di altri, che noi abbiamo avuto altri astronauti, però sono meno noti al grande pubblico, diciamo. Se volete ancora chiedere magari qualcosa al maestro, giusto per spezzare un po'.
Sì, allora magari introduco un discorso che poi farà anche lei, sì, e magari coinvolgiamo anche Francesco. Qualcosa sulla allora, premessa: molti film di fantascienza, molte serie, molte opere di fantascienza sono corredate spesso da un tipo di merchandising che è un libro che è, non so, la fisica di Star Trek, la fisica di Interstellar, cioè un qualcosa assegnato di solito dei reali scienziati che in qualche modo giustifichi la certe scelte fantascientifiche, no? Io credo che il problema se lo sia posto anche Matsumoto. Nella mostra c'è uno spaccato della Yamato, quindi anche Matsumoto probabilmente si è rivolto a qualcuno, qualcuno ha immaginato uno spaccato di una nave spaziale. Allora, in questo modo vorrei introdurre il discorso di quello che Matsumoto può essere, di quello che l'immaginario di Matsumoto può essere stato di previsione di cose che sono successe, e quindi ne parliamo con la dottoressa e poi anche con Francesco che ci dirà delle cose.
No, cioè, naturalmente anche lui ha avuto queste
certo,
esperienze.
Certo.
E tanto adesso per fare un esempio recente, adesso il 29 giugno uscirà un libro di 300 pagine tra colori che illustrano i vari meccanismi della stazione spaziale, dei missili, dei razzi, eccetera, che sono stati la passione della sua vita.
Sì.
Però siccome lui è un appassionato ma non è un tecnico, comunque ha fatto scrivere da specialisti,
certo.
Descrivere questi vari aspetti.
Ok,
certo, assolutamente.
Allora, la dottoressa ci può anche dire cosa di quello che ha concepito Matsumoto si è poi più o meno avverato, si è avvicinato, insomma, se c'è qualcosa.
Ma io credo che appunto la sua immaginazione riguardo alla nave spaziale, come strutturata, come l'equipaggio vive a bordo, eccetera, sia veramente molto, molto realistica, molto simile a quello che sta succedendo adesso in realtà, con l'eccezione appunto dell'assenza di gravità, insomma, no? Del fatto che si fluttua sulla stazione spaziale. E bisogna anche pensare che tutti gli esperimenti che vengono fatti a bordo della stazione spaziale poi servono per trasferire sulla Terra delle tecnologie che servono alla vita di tutti i giorni, no? Quindi credo che lui abbia fatto un grosso lavoro in questo senso, anche proprio per aprire la mente dei giovani, no? alle possibilità.
Per concludere, cioè, il discorso che diceva dell'assenza di gravità o meno, cioè lui dice che naturalmente questa forse in origine era un po' una mancanza di conoscenze, però è anche un sogno suo quello che forse un giorno potrà essere possibile viaggiare anche nello spazio,
avere una gravità artificiale.
Certo,
se pensiamo per esempio come film di fantascienza 2001 di Odissea nello spazio, avevano la gravità artificiale realizzata facendo girare la stazione. Ahimè, questo non è ancora possibile adesso, però magari in un futuro, chi lo sa.
Non ci sono degli studi in merito che ne sappia.
No, guardi, io tanti mi chiedono anche se ci sono dei modi per simulare l'assenza di gravità a terra, no? Perché magari nei film a volte si vedono gli astronauti che si esercitano, in realtà non esistono, cioè
ci
nel
sono
senso che
aerei...
Esatto, ci sono gli aerei che fanno i voli parabolici. Che sono chiamati Vomit Comet, quindi questo vi dà già l'idea, no? Praticamente questi aerei sono rinforzati, la carlinga è assolutamente rinforzata, all'interno sono vuoti, vanno su in picchiata fino a non so più quanti metri e poi si buttano giù nel periodo in cui scendono si sperimenta per 20-40 secondi al massimo l'assenza di gravità, quindi all'interno di un gruppo. Il problema è quando si arriva alla fine della parabola e si ritorna su, perché a quel punto c'è un'accelerazione di due volte la forza di gravità ed è lì che comincia il vomit comet. Per cui la gente che fa questo lavoro deve normalmente prendere delle medicine, ci sono delle medicine particolari che aiutano a evitare questi grossi problemi. L'altro metodo è in Cina, praticamente alla NASA, Houston, ma anche all'European Astronaut Center hanno una piscina enorme e gli astronauti ci entrano con le tute da attività extraveicolare, chiaramente neutralizzandosi, è come essere un sub, quindi si può sperimentare qualcosa di simile alla senza di gravità.
Il messo su qualcosa?
Se no, c'è che anche lui comunque sa di questi esperimenti.
Io volevo dire che io mi sono reso conto della cultura scientifica del maestro quando ho cominciato a lavorare sulle sue opere come traduttore, perché finché ero un semplice fruttore, quindi spettatore dei disegni animati o lettore dei fumetti, sì, si vedeva naturalmente che era tutto messo in modo molto credibile, però non mi ero reso conto di quanto andasse veramente a indagare appunto nella scienza. Anche lui dice che non è un tecnico, però ha il fratello che è uno dei più grossi ingegneri giapponesi. Poi, come ci ha spiegato prima, è in contatto con la JAXA. In molti dei suoi fumetti si trovano fotografie dello spazio, disegni che c'è scritto sono forniti dalla JAXA piuttosto che dalla NASA. E io quando ho cominciato ad affrontare appunto questo tipo di le sue opere per realizzare l'edizione italiana, io venivo da un altro tipo di fumetti, tradurre Matsumoto era il mio sogno perché è il mio autore preferito, ma fino ad allora non avevo avuto occasione. Pensavo, beh, tutto sommato rispetto a un altro tipo di fumetti, questi dovrebbero essere un po' più semplici perché è fantascienza, è tutto inventato, quindi basta così metterci un po' di fantasia. E poi invece mi sono reso conto che non era assolutamente così, nel senso che se noi andiamo a prendere delle cose che sono evidentemente fantasiose, come può essere il mitico motore a onde moventi della corazzata Yamato, in realtà la spiegazione è credibile, queste particelle, i tachioni che vanno più veloci della luce e quindi in qualche modo si portano dietro l'astronave e permettono il warp, il balzo spaziale come veniva chiamato, è oggi non realizzabile nella pratica, però la spiegazione in un certo senso sta in piedi. E quindi questo per esempio è una delle cose che mi ricordo. Nelle opere recenti, io ho avuto la fortuna, perché noi conosciamo Matsumoto soprattutto per le opere degli anni 70, in realtà l'autore maestro è molto attivo anche oggi e c'è tutta una serie di opere degli anni 90, una parte nuova del Galaxy Express, l'anello del Nibelungo, la nuova corazzata Yamato, dove vengono introdotti molti altri personaggi, molti altri concetti. Tra questi personaggi ci sono i cosiddetti metanoidi. Metanoidi sono dei personaggi ancora misteriosi che il maestro ci svelerà da qui in avanti, insomma, con le sue opere future, che sono basati per esempio sull'elio 3. E l'elio 3 penso che appunto la dottoressa possa spiegarci che ha una funzione importante, insomma, nella scienza spaziale come fonte di energia. Anche in questo caso
è una delle fonti di energia che si stanno studiando per i motori che possano coprire delle distanze superiori a quelle che stiamo coprendo adesso, ovviamente.
Ecco, per esempio appunto questa era una delle cose anche lì che mi sono restate molto impresse. Il film di Capitan Harlock che abbiamo visto tutti l'anno scorso era anche lì veramente molto rigoroso dal punto di vista scientifico. E c'erano tutte queste scene dove appunto c'erano gli scienziati delle sale operative che parlavano tra di loro, davano gli ordini e devo dire che forse la parte più difficile del film è stata proprio quella. Perché appunto erano pieni di parole tipo gravitoni, velocità di fuga, parole veramente tecniche ed esistenti che bisognava veramente andare a cercare su testi scientifici o astronomici, che poi purtroppo il pubblico non ha molto sentito, nel senso che erano pronunciate in una frazione di secondo, a volte erano come brusio di sottofondo, quindi potevo dire che quando sono andato al cinema in sala a vedere il film completo e doppiato mi è quasi dispiaciuto che queste frasi dove avevo fatto tanta fatica quasi non venivano sentite, però veramente grande cultura scientifica, direi.
Cosa facciamo? Una cosa che effettivamente una delle degli stratagemmi della fantascienza, oltre alla gravità artificiale, è anche quella del viaggio del, come dire, salto spaziale, nel senso che è un meccanismo narrativo che serve per giustificare il fatto che la galassia, l'universo, è, le distanze sono troppo, troppo lontane, e quindi bisogna immaginarsi delle specie di teletrasporti spaziali, così come ha immaginato anche il maestro, questo salto spaziale. Allora mi piacerebbe sapere se qualcosa del genere è magari mai stato pensato.
Temo che siamo ancora molto lontani. Purtroppo, infatti, più tardi nella presentazione si parla proprio dei viaggi verso Marte, no? E per il momento su Marte mandiamo solo delle sonde, mandiamo dei rover, ma il problema è anche proprio la distanza, cioè ci vuole un anno e mezzo per arrivare su Marte, e se calcolate un anno e mezzo andare, un anno e mezzo tornare, fa già 3 anni. E come vi dicevo prima, stiamo ancora lavorando sugli astronauti che stanno sulla stazione un anno, quindi riuscire a mandare qualcuno per 3 anni, poi 3 anni solo il viaggio, un po' di tempo ci dovrà stare su Marte, quindi arriviamo a quasi 4, no? E se riuscissimo veramente a trovare qualcosa di simile al teletrasporto sarebbe fantastico, ma per il momento non si può.
Allora, approfitterei della presenza del maestro, che poverino
avrà sonno,
no?
Sì? No, perché intanto che spiegavo, quindi no, diceva che questa è la questione del tempo che va, della macchina del tempo,
certo.
Sono cose che mi hanno sempre affascinato, nel senso che la grande velocità
sarebbe veramente fantastico.
E lui comunque anche questo pensa, spera
che in futuro. Che
futuro sia una cosa possibile.
Allora, possiamo approfittare ancora di 5 minuti del maestro, sì, che poverino avrà sonno, e poi chiudiamo il collegamento, chiedendo al pubblico se qualcuno vuole approfittarne per fare una domanda al maestro Mazzotto. Una sola, purtroppo, quindi...
Allora, come vorrei dire, fin di scama, ma tutto ci siamo andare, ci siamo andare.
Prego.
Quali sono le sue opere di fantascienza preferite?
Ok.
E se è possibile sapere anche quali sono altri autori di manga, animazione che lui, a cui insomma
si è ispirato. Ok, sentiamo.
Forse sì, perché lei è una
sonnella. Allora, lui, il maestro ha detto che lui sente la responsabilità di tutti i lavori che ha scritto, sono un po' tutti figli suoi, quindi scegliere tra i suoi lavori quello che più gli piace è veramente difficile. Però ha detto che, sbilanciandosi un po', che quello a cui è più legato è il fumetto Le avventure di un'ape, che è il primo fumetto che ha fatto da professionista all'età di 15 anni. E poi è molto legato a un'altra storia che si chiama Maria della Valle d'Argento, che ha scritto a 18 anni, che è una storia europea che parla di una fata che scende dal monte Blocken, che mi pare di aver capito dalle mie ricerche è un monte che si trova dovrebbe trovarsi in Germania. Quindi una storia europea che lui ha scritto molto giovane. Infatti poi lui dice sempre che quando è venuto in Europa per la prima volta si è stupito del fatto che l'Europa che poi ha visto con i suoi occhi è la stessa di quella che lui aveva immaginato da ragazzo, e da qui appunto la sua convinzione che in qualche modo ci sia un legame a livello di DNA tra lui e l'Europa attraverso i suoi E poi adesso, a questo proposito, siccome lui sta spiegando questa cosa, adesso ci stava dicendo che lui ama molto i nostri western spaghetti.
Spaghetti western,
abbiamo... certo. Lui non si è presentato, ma è uno dei più grandi critici cinematografici, quindi adesso se sbaglio. Okay. Tornando al discorso di Matsumoto, che non ha finito, poi naturalmente è legato al corpus principale delle sue opere, quindi Yamato, Capitan Harlock, Galaxy Express e La Resina dei Mille Anni. Senza però sminuire tutte le altre opere. Per quanto riguarda invece i fumettisti a cui lui si è ispirato, eccetera, avete visto, è stato molto tentennante, perché ci ha fatto un favore, nel senso che io lo conosco abbastanza bene e so che non è solito dare questo tipo di risposte. Comunque, a parte Osamu Tezu, che è il suo maestro, è il maestro un po' di tutti, non tanto perché ci abbiano lavorato insieme, ma perché è l'inventore del fumetto moderno, ha citato autori che sono a lui contemporanei, quindi Fujiko Fujio, che sono gli autori di Doraemon. Poi ha citato Chiba Tetsuya, Asta no Joe, Rocky Joe, per intendersi. E per ultimo ha citato Shotaro Ishinomori, l'autore dei Cyborg 009, che tra l'altro è nato il suo stesso giorno. quindi lui appunto sente per quegli autori della sua stessa generazione, li considera dei compagni e quindi più che altro si cita loro proprio perché in qualche modo hanno vissuto la sua stessa epoca, le sue stesse esperienze e hanno lavorato nello stesso ambiente culturale, nello stesso momento storico principalmente.
C'è una richiesta per un'altra domanda del signore a cui chiederei se possiamo farla, perché tra l'altro il signore ha fatto un bellissimo modello. Grazie. Modellino, dire modellino è riduttivo, un modellone della Yamato che vedrete nella mostra, quindi sì, credo che il signore abbia diritto a fare una
domanda proprio sulla Yamato.
Sì, possiamo farla? Prego. Ecco.
Visto che il cartone animato della Yamato è stato rifatto, che cosa significa oggi per lui e per la generazione giapponese, per i giapponesi di oggi, la storia e la figura della Yamato come nave? Se c'è un motivo storico ancora.
La nave da guerra, cioè la nave vera?
No, la nave spaziale. Che inizialmente traeva spunto e valore dalla figura che aveva la corazzata della Seconda Guerra Mondiale. È una domanda un po' difficile.
Un po' difficile.
Cioè, oggi la figura della Yamato come astronave è conosciuta tra i giovani, lui perché l'ha riproposta? Perché spera che i giovani riprendano questa storia?
Lei dice ha riproposto l'astronave perché la nuova serie credo che non sia frutto del maestro, ma qualcuno che l'ha... E non credo che il maestro sia contento, di questa nuova serie, quindi non so se lei voleva chiedere qualcosa invece sulla Yamato storica, quella corazzata vera.
O chiedere se secondo lui al giorno d'oggi esiste ancora qualcuno che è legato alla storia della Yamato in sé, come l'ha concepita lui e quello che ha rappresentato la Yamato proprio vera della Seconda Guerra Mondiale.
Se come simbolo,
anche perché la parola Yamato stessa.
Visto che ad oggi esiste un museo in Giappone dedicato alla Yamato, dove c'è un modellino in scala 1 a 10 di 26 metri e mezzo. Quindi la Yamato ha una valenza in Giappone, come simbolo nazionale.
No, dice che lui pensa che la Yamato abbia rappresentato un po' la fine delle vecchie navi da guerra, che sia stata un po' l'ultima, anche con la sua struttura, adesso non so tecnicamente come si chiama. Quindi per i giovani, per la gente del giorno d'oggi, non è più tanto un ricordo legato alla Seconda Guerra Mondiale, ma è una parte della storia navale, insomma. Quindi è un po' la fine delle vecchie navi da guerra. Non ha tanto forse un significato simbolico particolare, ma la vedono solo proprio come l'ultima espressione delle vecchie navi da guerra.
Ok, allora io credo che possiamo salutare il maestro.
Sì, la maglietta.
Grazie.
Abbiamo poco tempo, chiediamo alla dottoressa di concludere il suo racconto.
Andiamo veloci. Poi... Allora, se andiamo avanti, vuole dare a me magari il mouse, così almeno
adesso
vado avanti un po' veloce. Allora, abbiamo visto Luca Parmitano, ecco, volevo parlare appunto delle finestre, no? Sull'Arcadia ci sono delle bellissime finestre enormi, da cui si vedono le stelle, si vede il nemico che si avvicina. Ecco, in realtà sulla stazione spaziale di finestre non ce n'erano tante fino a poco tempo fa. È interessante sapere che attualmente hanno un modulo che si chiama Cupola, che è stato realizzato qui a Torino, che è il modulo preferito dagli astronauti, che ha bensì 7 finestre, e da queste finestre, che sono puntate sulla Terra, vengono prese tutte quelle foto che si vedono appunto su Twitter, su Facebook, su Flickr. Ecco, diciamo che all'inizio l'idea era di tenerle chiuse, perché chiaramente le finestre creano un grosso problema: se c'è un impatto meteoritico e si bucano, tutta l'atmosfera se ne va, e quindi insomma sono pericolose. Di che materiale sono fatte? Sono fatte di una lega che è abbastanza resistente, adesso non le so dire esattamente i componenti, però È una lega resistente, ma comunque può sempre capitare che un impatto meteoritico possa creare dei problemi. Quindi ci sono delle tipo persianine che si chiudono, ma gli astronauti non le chiudono mai, quindi le lasciano sempre aperte perché vogliono guardarsi la Terra. Da lì comandano il braccio robotico che serve a catturare i moduli spaziali quando si avvicinano. Per esempio l'HTV, che è il cargo giapponese, arriva autonomamente fino vicino alla stazione, poi viene catturato col braccio robotico e attaccato alla stazione. Parliamo dei pianeti, no? Harlock si dirige su diversi pianeti, va anche sul pianeta Amazzone per combattere la regina Raflesia. Noi cosa facciamo per andare sugli altri pianeti? Ecco, adesso si sta pensando di tornare sulla Luna con delle basi che permettano la vita degli astronauti per periodi più lunghi di quelli che erano i periodi delle missioni Apollo. Si sta pensando di andare su Marte e anche lì di creare delle basi, ma come vi dicevo il problema sono la durata dei viaggi, che sono lunghissimi, le radiazioni, per cui gli astronauti dovranno essere protetti molto di più di quello che sono all'interno della stazione spaziale, perché altrimenti c'è il rischio di sviluppare tumori che possono essere chiaramente molto molto pericolosi. Quindi insomma ci vorrà ancora molto tempo, si parla di mandare l'uomo su Marte nel 2030, ma dalla mia esperienza quando dicono 2030 possiamo aggiungere tranquillamente 10 anni perché non ci arriveremo tanto prima. Si stanno progettando queste stazioni gonfiabili. Se qualcuno di voi ama la fantascienza, c'è un libro molto bello che si intitola L'uomo di Marte ed è effettivamente scritto, adesso non mi ricordo, Andy Weir o qualcosa del genere l'autore, ed è anche questo autore si è chiaramente ispirato a realtà, nel senso che ha proprio pensato, descritto queste strutture gonfiabili che molto probabilmente saranno quelle utilizzate per portare l'uomo su Marte. Questo è un pochino quanto per la realtà attuale. Noi al momento qui a Torino in Altec abbiamo un simulatore di terreno marziano e abbiamo l'engineering model del rover europeo che partirà nel 2018, quindi stiamo lavorando attivamente su questo. Volevo concludere con una frase un pochettino etica, diciamo, no? L'esplorazione dello spazio è molto affascinante, offre delle enormi possibilità anche proprio a livello di collaborazione internazionale, come si diceva prima, come è stato anche nelle intenzioni, nel pensiero del maestro. E è importante sempre mantenere un grosso rispetto per l'essere umano e per l'ambiente. Questo appunto dipende dai governi, dipende da chi ci lavora. Siamo tutti, devo dire che conosco parecchie persone che lavorano in questo settore, siamo tutti molto appassionati, quindi il fatto di lavorare per qualcosa che ti appassiona aiuta forse anche a seguire questa etica, diciamo, questa morale. Poi purtroppo ci sono sempre gli interessi chiaramente delle aziende, eccetera, no? Però insomma questo è quello che ci sforziamo di fare tutti i giorni.
Allora,
con questo concludo.
Ringraziamo tantissimo. Le faccio un'ultima domanda per curiosità, certo. Visto che lei ha esordito dicendo che da piccola, come me, come tanti, vedeva Capitan Harlock, se in qualche modo la sua avventura spaziale è nata lì.
Cioè, ma può anche essere, le dirò la verità. Io. Sì, io sono sempre stata una appassionata di fantascienza e sicuramente l'indirizzo era già quello. Poi, vabbè, all'inizio i miei studi mi hanno portato a fare cose diverse, io ho cominciato a fare lo psicologo per le aziende, quindi assunzione di personale, queste cose qua. Poi la vita mi ha portato a cambiare, a fare l'istruttore per astronauti e quindi insomma, ho seguito questa passione. Però sicuramente devo dire che i cartoni animati visti quando avevo 13-14 anni mi hanno sicuramente stimolato.
Benissimo. Allora, possiamo andare al vernissaggio, appunto se Christian vuole dirci qualcosa anche sull'associazione, dopodiché liberi di andare.
Io appunto, a parte aver curato la parte tecnica il meglio che ho potuto, rappresento l'associazione che ospita questo evento di oggi, che si chiama Yoshin Ryu, è un'associazione culturale esportiva che si occupa di Giappone ormai dal 78. Questi sono i nostri locali. Intanto ringrazio appunto l'associazione Leiji Matsumoto con cui abbiamo organizzato fin dalla, con cui abbiamo insomma iniziato a collaborare fin dalla loro nascita. E volevo anche informarvi che il prossimo evento che riguarda entrambe le associazioni in comune si terrà a luglio, dal 3 al 12 luglio, all'interno di questo impianto, di questo parco, si terrà un Matsuri, si chiama Torino Matsuri 2015, è la seconda edizione, e all'interno di questo Torino Matsuri, che insomma ospiterà workshop, spettacoli, eventi, cibo giapponese, eccetera, ci sarà anche una parte dedicata al maestro Matsumoto con una piccola mostra che insomma che annunciamo in anteprima, e anche con altri piccoli eventi. Stavamo ragionando su un cineforum o qualcosa di questo genere. Uscendo dopo, se volete prendere le cartoline dell'evento, che sono il primo materiale di comunicazione che facciamo uscire del festival, ci potete seguire poi sul sito dove verranno messi tutti gli aggiornamenti. Di cosa ci occupiamo noi? Ci occupiamo di cultura orientale giapponese tradizionale, c'è anche insomma le attività che facciamo, corsi di kebana, shodo, piuttosto che katawashi, arti marziali. E l'ultima cosa che stiamo organizzando invece noi proprio come associazione è un'estate ragazzi che si terrà nelle due settimane dal 15 al 19 giugno e dal 22 al 26 giugno. Questa brevissima panoramica su quello che è l'associazione insomma, che ha ospitato questo evento di oggi. Ringrazio tutti e
ringraziamo anche Francesco Nicodemo, presidente dell'associazione. Ricordo sempre che ci si può tesserare volendo qua all'associazione Leiji Matsumoto per continuare le attività, a seguire le attività dell'associazione. Ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile questo incontro, ringrazio anche Capitanarlo che è qua con noi. Possiamo trasferirci al vernissage della mostra di Leiji Matsumoto allo Space Art, presso Temporary Art Café in via Sant'Agostino 25, e dove c'è anche un aperitivo, un vernissage, quindi
si magna.
Grazie.
Mercury Comics va in onda in diretta ogni secondo martedì del mese alle 22 su Radio Impronta Digitale www.improntadigitale.org.